Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati al Pointer Podcast. Questa è la puntata 240. Io sono Luca e oggi qua con me c'è il mio co-host Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va? Come va?
Tutto bene, tutto bene. Te?
Bene, dai, un po' preso da un po' di scadenze che ho in questo periodo, ma a parte questo tutto bene. Anche oggi stavo un po' prendendo tempo per cercare di controllare se ci fossero o meno recensioni su Apple Podcast. Non ce ne sono, quindi anche oggi cogliamo l'occasione per fare un piccolo momento di pubblicità, ricordarvi che potete lasciarci recensioni al podcast. Se lo fate su Apple Podcast e scrivete proprio il testo, possiamo poi leggere la recensione in puntata e ringraziarvi di persona. Se lo fate su Spotify o se lo fate anche su Pocket Cast, ci lasciate delle stelline e noi quelle possiamo semplicemente ringraziarvi senza però menzionarvi in puntata. Spotify, in realtà, se volete essere menzionati su Spotify, c'è un'opzione che ora vedo se riesco a recuperarla magari nei prossimi minuti, non subito. Comunque Spotify permette in realtà di lasciare dei commenti sotto alle puntate stesse, quindi magari lì può essere un modo, se non siete già iscritti alla Pointer Chat, anche di questa poi troverete il link nelle note della puntata. Se non siete nella Pointer Chat, potete lasciare lì un vostro commento alla puntata, magari aggiungendo, non so, un follow up, commento semplicemente su quello che se pensate abbiamo sbagliato qualcosa, se siete d'accordo con quello che abbiamo detto. Ora sono appena entrato su Spotify, vedo tra l'altro c'è un pallino vicino alla tab commenti, quindi probabilmente c'è qualcosa. Sì, c'era un vai manzo di Andrea Tontini sulla puntata 234 che riguardava appunto l'Advent of Code, e sulla 235 ci avevano segnalato che in realtà l'audio ogni tanto un po' saltava. Cercheremo anche questo di migliorarlo, non so, forse era una di quelle puntate che avevamo probabilmente registrato sotto Natale, quindi eravamo senza microfoni e
potrebbe essere probabilmente era per 5 quello. Puntate fa sì, tornerebbe.
Probabilmente era per quello. E niente, ok, direi che a questo punto possiamo iniziare un po' con la puntata. Entriamo subito nel vivo della puntata, perché qualche giorno fa stavo ascoltando un podcast e ho scoperto una notizia abbastanza assurda, secondo me, che riguarda Apple e nello specifico Apple Intelligence. Per fare già subito un riassunto, Apple Intelligence, se non seguite il mondo Apple, in realtà ultimamente non è che sto leggendo chissà quante notizie, ma questa mi ha colpito in particolare. Apple Intelligence è la AI che Apple ha introdotto con l'ultima versione di iOS. Nello scorso giugno è stata presentata, poi nel corso dei mesi successivi c'è stata tutta una serie di beta e attualmente è presente sulle versioni di iOS solo su determinati dispositivi. Va a integrarsi all'interno di iOS, quindi di iPhone e iPad e Mac. Quello che diciamo possiamo fare, ci sono varie feature che possono essere utilizzate e che sfruttano questa intelligenza artificiale. Quella su cui ci vogliamo concentrare oggi è la capacità di Apple Intelligence di fare riassunti, in particolare di fare riassunti di notifiche. Questa feature appunto è stata introdotta all'interno di iOS e offre la possibilità all'utente di ottenere dei riassunti delle notifiche che si sono ricevute. Quindi io ricevo un po' di notifiche e Apple Intelligence me le collassa, diciamo, in un'unica notifica, organizzandole per app, e mi dà un riassunto di tutte le notifiche che ho ricevuto. Ci sono stati nel corso dei mesi, questa feature è stata rilasciata, se non ho capito male, a dicembre, quindi circa un mese e mezzo fa. Ci sono state nel corso del tempo un po' di discussioni al riguardo. Le prime perché si erano resi conto gli utenti che fin da subito queste notifiche non erano proprio perfette, nel senso che i riassunti contenevano delle inesattezze oppure semplicemente c'era un qualcosa che era un po' strano, diciamo, all'interno del modo in cui venivano fatte questi riassunti. Ho visto qualche esempio e mi limito per ora a parlare soltanto di stranezze, nel senso che messaggi in cui magari nel testo veniva scritto, che ne so, quella camminata, questa escursione mi ha quasi ucciso. Apple Intelligence l'ha riassunta con un messaggio che un po' ti fa venire paura se lo leggi, perché diceva tentato suicidio, ma mi sto riprendendo e ho fatto questa escursione. Quindi diciamo che se la leggi un pochettino ti fa pensare. E l'altra cosa strana che vedevo, insomma, in queste notifiche è che con alcune app, tipo le app che controllano e ti mandano notifiche quando ci sono persone davanti alla porta di casa, se c'è per esempio un campanello intelligente, mm-hmm. questa arrivava una notifica, cioè se ti arrivano tante notifiche, veniva fatto il riassunto in cui in pratica veniva detto ci sono 10 persone davanti a casa, quando invece probabilmente semplicemente aveva visto che c'erano tante notifiche in cui avevi ricevuto la stessa notifica in cui c'era una persona, ma magari in momenti diversi.
Questo è stupendo,
Sì, in momenti diversi della giornata. Quindi diciamo che ci sono un po' di cose che, per carità, fanno quasi ridere, se non fosse che però chiaramente queste funzioni di riassunto non sono utilizzate solamente per app tipo messaggi o Alexa, esatto, che sono, per carità, non troppo dannose, diciamo. Che poi in realtà, se ricevo un messaggio in cui il riassunto è sì, ho tentato il suicidio, un pochettino mi preoccupo in ogni caso. Questo riassunto chiaramente viene svolto anche nel caso di app che magari danno notizie. E nel momento in cui l'app tipo la BBC ti manda un po' di notifiche e il riassunto di Apple Intelligence ci dice che Luigi Mangione, per esempio, che è stato arrestato in America, sapete un po' la storia, si è ucciso, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato, che non è più a questo punto soltanto divertente, ma è un qualcosa che chiaramente ci può far diffondere delle notizie che non sono completamente vere. E questo è un problema, perché sappiamo, insomma, che di questi problemi con la disinformazione se ne parla, ne abbiamo parlato anche nelle ultime puntate del podcast, e è qualcosa di completamente... Che si dovrebbe cercare di evitare, che magari siti famosi come possono essere la BBC cercano di evitare sul loro sito, ma poi se tra il sito, quindi tra l'informazione, tra la fonte dell'informazione e l'utente ci si mette qualcos'altro nel mezzo, non è più controllabile. Aggiungo anche che questa notifica, questo riassunto delle notifiche, comprendeva una serie di notizie e questa era l'unica finta, mentre le altre erano completamente veritiere. Quindi magari chi lo legge non è che si chiede, ok, questo è un riassunto, quindi potrebbe essere sbagliato. Questa è la notifica della BBC, riassunta, per carità, ma nemmeno magari lo sai. Questa è la notifica della BBC, c'è scritto che una persona si è uccisa, io ci credo, non mi faccio troppe domande.
Sì, e perché poi l'ultima cosa che hai detto secondo me è importantissima, perché chi compra un iPhone non pensa che poi se mi arriva la notifica ho scritto BBC, quello è un riassunto di Apple Intelligence, bla bla bla, penso che quello sia un riassunto della BBC.
Esatto. E la cosa che volevo aggiungere, un'altra cosa, e la BBC chiaramente questa cosa l'ha segnalata ad Apple, perché e mi sembra anche giusto, insomma, ha segnalato ad Apple questo fatto, e poi è uscito fuori che in realtà non era la prima volta che succedeva una cosa del genere, perché a parte quelli divertenti che abbiamo menzionato prima, ci sono stati casi simili anche col New York Times, ad esempio, aprendo proprio il sito della BBC, ci sono questi esempi, e c'è un esempio in cui, scusate per l'abuso della parola esempio in questa frase, New York Times notifica, riassunto delle notifiche in realtà, Netanyahu è stato arrestato. Anche qui il riassunto era errato, chiaramente, e partiva da una notifica iniziale in cui c'era scritto è stato emesso un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu. Il riassunto, Netanyahu è stato arrestato. Anche qui questo era stato poi mischiato con notizie veritiere, e quindi di nuovo non ti domandi se è vero o no quello che leggi, ci credi e basta. Commenti a tutto ciò sono arrivati da varie persone, sia da, appunto, dalla BBC, come abbiamo detto, ma anche da vari esperti del settore, sia dell'intelligenza artificiale, sia del mondo magari Apple, che hanno evidenziato come questa cosa sia abbastanza imbarazzante, specialmente per un'azienda grande come Apple, che per inseguire il trend dell'intelligenza artificiale, ha evidentemente messo sul mercato qualcosa che non è ancora pronto. E un po' si è anche dovuta difendere in qualche modo. Andando poi a spiegare che in realtà sì, questa è una feature che è stata introdotta, ma è ancora in beta. E ci saranno poi evoluzioni.
Diciamo che... che è ancora in beta, non mi aspettavo questo livello da un servizio proposto e spinto con così tanta forza, che è vero, ti arriva in beta, ma di solito le beta della Apple sono te lo faccio provare, c'ha qualche bug, non questo livello di bug, di solito.
Sì, però comunque adesso i prossimi step vedono una, attualmente diciamo una messa in pausa di questa feature a quanto pare.
Sì, la feature è stata messa in pausa, è stata già rimossa dalla, diciamo, nuova versione di iOS, quindi da tutte le prossime versioni in beta e quindi anche l'ufficiale di iOS non ci avranno più questa funzione. Apple ha detto, come hai detto anche tu, continuerà a lavorarci e quando tornerà a un livello accettabile ce la ritroveremo in iOS probabilmente. Quindi per ora sono state accolte, diciamo, le proteste, tra virgolette, della BBC e chi si è accodato, e la funzionalità è stata rimossa, aggiungerei, per fortuna, per ora.
Sì, la cosa che hanno detto è anche che, in pratica, quando tornerà, cercheranno di mettere, esatto, più in evidenza il fatto che è un riassunto. Sì, sicuramente utile, perché magari giustamente è un riassunto e lo vuoi far vedere, però allo stesso tempo mi chiedo anche, ma quanti davvero magari faranno caso al fatto che quello è un riassunto e che c'è un'iconcina che magari indica che quello è un riassunto? Quanti sapranno riconoscere quell'icona? Quanti si cureranno troppo in realtà di quell'icona? Perché poi il problema sta un po' anche lì. Ritorniamo sempre ai soliti discorsi. L'ho letto in una notifica della BBC, tra parentesi riassunto da Apple, ma quella tra parentesi riassunto da Apple, quanti davvero poi lo considereranno? Io son un po' combattuto su questi usi dell'intelligenza artificiale, sinceramente.
Sono d'accordo, perché poi oltre questo, oltre il fatto che io leggo riassunto da Apple, ma rimane il fatto che Apple è un'azienda di cui le persone si fidano, quindi quando io mi ritrovo un riassunto fatto da Apple, mi aspetto che quel riassunto sia ben fatto, e quindi tendenzialmente leggo l'articolo, leggo il riassunto e mi fido di quello che leggo, e probabilmente non vado poi nemmeno né a leggere se c'è un riassunto esteso, né a leggere la notizia da cui proviene. Ma non l'utente medio, secondo me la maggior parte di noi farà così su tante notizie, su quello che magari non ci interessa ma che comunque vogliamo leggere, quindi è comunque pericoloso. Sono d'accordo con te che è un utilizzo un po' border.
C'è questa qua, che poi chiudiamo questa parte di questa parte di podcast. C'è questa notifica in cui il riassunto, una delle parti del riassunto dice: gli orsi polari sono tornati in Inghilterra.
È bellissimo. Qui siamo ai livelli del quando Google aveva
quella delle rocce, sì. Esatto.
Cioè, siamo a quei livelli lì. Era facile, ma ce l'hanno fatta.
Siamo a quei livelli, e mi dispiace che abbiamo aspettato così tanto tempo per parlarne, perché mi era un po' passata questa notizia.
Io non l'avevo proprio vista.
Meritava, secondo me, di essere menzionata, perché, come sapete, ci piace parlare di questi temi. In questo periodo purtroppo non si può fare a meno, e mi piacerebbe poi fare un discorso più ampio, magari non oggi, riguardo a questo non si può fare a meno. Però parliamo anche un po' della parte magari più etica, più di problemi anche dell'intelligenza artificiale. Non cerchiamo di vendervi soltanto il prodotto in sé, ma magari cerchiamo di vedere un po' tutte le sfaccettature, che è quello che secondo me abbiamo sempre fatto un po' con tutti i vari, sì, le varie tecnologie di cui si è parlato nel corso del tempo al podcast. E a proposito di etica, io penso c'è un'altra notizia che vale la pena menzionare, seguiamo un po' il trend delle ultime due puntate, credo, anche qui.
Sì, perché io stamattina ho aperto i social, non so se è capitato anche a te, sono stato sommerso da o storie su Instagram o tweet, articoli di persone che dicevano che di botto si sono trovati su Instagram e su Facebook a seguire le pagine di Donald Trump e del vicepresidente Vance in maniera automatica, e quindi il sottotesto era che Meta stava automaticamente facendo seguire i nuovi account di Trump e Vance a tutti quanti gli utenti. Io, mi è sembrata assurda, ma assurda del tipo che se le persone si ritrovano a farlo, probabilmente è vero, cerchiamo di capire. Intanto ho controllato, a me questa cosa non era successa, però ad esempio è successa alla mia fidanzata, Giulia si è trovata a seguire il vicepresidente attuale. Vabbè, sta di fatto che dopo...
Ah, su Facebook o su quale social?
Su entrambi, su Facebook e Instagram. Stessa okay. Cosa, hanno riscontrato la stessa cosa, le critiche inizialmente sono arrivate dagli Stati Uniti, ma poi gli stessi comportamenti l'hanno visti in Europa e in Italia, e quindi se vedete i personaggi famosi, le storie su Instagram è pieno di persone che dicono mi sono trovato a seguire Trump, controllate perché Facebook, bla bla bla. Ok, Facebook oggi ha rilasciato una nota, e non solo loro, se guardate un po' le testate giornalistiche, spiegano qual è il motivo per cui adesso le persone si trovano a seguire Trump e il vicepresidente. In sostanza, quando un presidente presta giuramento negli Stati Uniti, gli account Facebook e Instagram della precedente amministrazione vengono archiviati. Tutti i follower che seguivano i precedenti account del presidente e vicepresidente vengono spostati sui nuovi account. Questo perché gli account ufficiali del presidente e vicepresidente in America hanno il, diciamo, l'acronimo tipo per Trump è POTUS, che è presidente degli Stati Uniti d'America, che era lo stesso che c'aveva Biden, per il vicepresidente è chiocciola VP, che sta per vicepresidente, che è lo stesso che c'aveva prima la Harris, quindi fondamentalmente archiviano il vecchio account e spostano tutti. E facendo anche una comparazione al volo dei follower degli account archiviati, quindi precedente amministrazione e nuova, il numero è lo stesso praticamente, quindi il processo è questo qua. L'ha spiegato anche un ex dipendente di Facebook che aveva fatto la transizione degli account da l'amministrazione di Barack Obama a quella di Trump all'epoca, ha spiegato che era esattamente la stessa cosa. Quindi ecco, questo solamente perché stamattina mi ero incuriosito e ho capito leggendo un po' quella cosa era successo, e magari può essere interessante perché in questo caso ecco, non è colpa di Meta.
C'è una cosa che non mi è chiara, perché sapevo del fatto che su Twitter c'è POTUS, ma su Facebook c'è un qualcosa di simile, non ho capito.
Sì, sì, praticamente se tu guardi e cerchi Donald Trump su Instagram,
su Instagram.
O la stessa cosa, poi ho letto su Facebook, perché la stessa cosa fanno anche su Facebook, immagino verrà identificato sempre con un chiocciola qualcosa l'account, e lo stesso account viene, diciamo, archiviato e sostituito. Nello specifico su Facebook non l'ho testato perché non c'ho più Facebook, ma su Instagram se controlli
sappiamo perché.
C'è un la chiocciola è chiocciola POTUS, chiocciola VP.
Sì, no, ok. Ma farò un controllo, sono stato molto curioso. Però non avendo seguito prima in precedenza quello della precedente amministrazione, probabilmente non troverò nemmeno questo.
No, nemmeno io l'ho seguito le altre volte, non mi era mai capitato e non me ne ero accorto nemmeno in questo caso, perché poi non seguendoli non ho nemmeno visto il cambio di... Non ho mai trovato a seguire qualcuno di nuovo, però ecco, questa volta siamo stati sommersi sui social da questa cosa.
Sì, avevo letto qualcosa, però non ho approfondito troppo stamani, quindi devo dire che non sapevo. È interessante aver avuto la risposta di questa cosa che sembrava molto complottistica all'inizio, sì, invece esatto. È semplicemente stata una cosa del tutto normale a quanto pare. Io volevo un po' invece tornare sull'argomento agenti, perché la volta scorsa, nella puntata 239, abbiamo parlato degli agenti, quindi degli AI agents, e abbiamo però cercato di dare quantomeno una definizione di cosa fanno, cosa sono, dandovi anche un link a un white paper scritto da Google, in cui Google ha sia spiegato cosa sono gli agenti, come possono essere utilizzati, dando anche qualche indicazione su come magari implementarli utilizzando alcune librerie. Oggi torniamo a parlare di agenti, ma da un punto di vista un pochino più di etica, perché c'è un articolo di Hugging Face, sul blog di Hugging Face, firmato da Margaret Mitchell, Avish Ghosh, un po' complicato questo, spero di averlo pronunciato bene, Sasha Luccioni, che è famosa perché spesso e volentieri ha pubblicato paper in cui ha analizzato anche l'impatto ambientale di LLM e modelli di machine learning in generale, e Giada Pistilli. Giusto per fare un riassunto un attimino, se vi siete persi la puntata scorsa o se non sapete ancora bene cos'è un agente, ci sono definizioni variegate su questo, e in generale si può dire che comunque questi agenti, facendolo proprio in un minuto in modo che siamo tutti sappiamo tutti di cosa si sta parlando, gli agenti sono sistemi che hanno, come diciamo, che si basano, il loro cuore è una LLM. Questi sistemi sono svolgere varie azioni che si allineano in qualche modo a degli obiettivi, a delle necessità di chi li fa girare, e in modo più o meno autonomo, loro nell'articolo lo fanno vedere proprio una differenziazione di quanto un agente è autonomo e quanto può essere autonomo, in base a quanto è autonomo cerca di raggiungere poi questo obiettivo. Questa autonomia dipende sia dall'obiettivo sia da quanto noi siamo, diciamo, fiduciosi nel fatto che l'agente possa fare quello che noi vogliamo. Quindi diciamo che un agente può essere semplicemente un qualcosa che noi facciamo girare e poi ci guardiamo l'output e decidiamo cosa fare, ma può essere anche un agente che, a cui diciamo fai questo, e l'agente fa un po' di ricerche magari sul web, vede fonti diverse, vede dati da fonti diverse, controlla varie, non so, va in vari database qualcosa, scrive del codice e poi lo esegue. In questo caso l'umano semplicemente dà il via, ma poi l'agente decide cosa fare, decide come farlo, e ci fidiamo che effettivamente quello che fa, quello che scrive e quello che esegue è corretto e sicuro soprattutto. Esempi vari vengono mostrati all'interno di questo post. Uno che magari mi è rimasto un pochino più impresso è quello dell'agente che gestisce un social media. Quindi io posso dire: ok, io ho Facebook, voglio un agente, un AI agent che tutti i giorni mi propone dei post. Siccome io voglio, sono una pagina che parla di, non so, gatti, vorrei che ogni giorno andasse su internet, cercasse notizie sui gatti, notizie, che ne so, curiosità sui gatti, me ne proponesse una al giorno sulla pagina, e andando magari a inserire non solo del testo ma anche un'immagine che, boh, magari la voglio generare con un altro, con sistema di generazione delle immagini, e ho il mio post. Chiaramente questo c'ha pro e contro, e dei pro e contro ne parliamo proprio adesso, perché nel post fanno un lungo elenco di rischi e benefici. Rischi e benefici nel senso che valutano diversi valori, per cui valori che, diciamo, etici, che vorremmo avere in questa gente, e per ogni valore, per ognuno di questi valori valutano il beneficio potenziale che ci potrebbe essere e il rischio. Ora, non li ripetiamo tutti perché sono un po' tanti, quindi se li volete poi vedere meglio nel dettaglio, li lasciamo nelle note nella puntata, chiaramente, il link. E vediamone qualcuno. Allora, andando un po' in ordine rispetto a come loro li indicano, il problema, un problema, e probabilmente potrebbe esservi già venuto in mente se avete pensato all'esempio precedente che ho fatto sulla AI Ads che fa i post social e gestisce un social network: l'accuratezza di questa informazione non è sempre sicura, diciamo, al 100%, nel senso che, come sappiamo, le LLM soffrono di problemi di allucinazioni, quindi se noi diamo pieni poteri, tra virgolette, a un AI agents e gli diciamo: ok, tu fai tutto quello che vuoi, una volta al giorno mi scrivi su Facebook un post sui gatti, non è detto che quelle informazioni possano essere corrette. Finché si tratta appunto di un post sui gatti, magari la cosa potrebbe non essere troppo problematica, ma magari se questi agenti vengono utilizzati in settori con un rischio più alto, in cui magari l'accuratezza è invece necessaria, come possono essere per esempio settori bancari, in cui magari vengono usati per dare indicazioni su investimenti, o banalmente vengono integrati, e questo succede già all'interno di riunioni, per esempio su Google Meet. Mi è capitato spesso di avere degli agenti che facessero proprio un riassunto del meeting. Se per qualche motivo la gente ha delle allucinazioni, potrebbe tirar fuori magari delle meeting notes errate o con informazioni sbagliate o completamente inventate. Quindi questo è un primo problema, l'accuratezza. Poi il secondo problema è chiaramente che se questi strumenti iniziano a funzionare troppo bene, quello che potrebbe succedere è che a un certo punto, se l'umano può essere sostituito completamente da un agente, questo potrebbe rivelarsi poi un rischio, diciamo, per l'umano, perché magari potrebbe non essere più necessario avere magari, non so, 10 dipendenti, perché con 2 riesco a fare tutto, perché la maggior parte del lavoro l'ha smesso sugli agenti che fanno qualcosa al posto mio, e magari c'è solo una necessità di verificare che poi quello che è stato fatto sia veritiero in meno. Collegato a questo c'è un altro punto che secondo me è interessante sottolineare, che è qualcosa che noi abbiamo spesso e volentieri detto anche qui al podcast, ovvero l'efficienza, nel senso che questi agenti dovrebbero renderci più efficienti, dovrebbero aumentare la nostra produttività. Ho detto, potremmo passare dall'avere tanti dipendenti a pochi, perché magari deleghiamo. Quei pochi però poi potrebbero dover passare le giornate a verificare che le informazioni tirate fuori dalla gente sono effettivamente corrette, e soprattutto a sistemare quello che magari la gente ha fatto male, il che potrebbe in realtà poi alla fine portarci ad avere una meno efficienza rispetto a prima. Questo è qualcosa da considerare. Un altro valore che loro evidenziano è la consistenza, nel senso che se noi ad esempio chiediamo a un agente di scrivere del testo, in teoria questa gente non dovrebbe essere, diciamo, cioè l'output non dovrebbe dipendere dalle sensazioni o da magari come si sente la gente quel giorno, mentre invece con un umano, chiaramente, se io sono arrabbiato e devo fare, non so, devo scrivere qualcosa, magari quello che scrivo dipende dal fatto che io la mattina mi sono alzato male, e quindi quel qualcosa potrebbe appunto dipendere dal mio umore. La gente in teoria questo non lo fa. Il problema è che in realtà non c'è consistenza tra vari output, nel senso che la gente potrebbe produrre magari per lo stesso task, per lo stesso obiettivo che gli viene richiesto di raggiungere, potrebbe magari proporre output differenti, e quindi mantenere una consistenza magari non solo tra output diversi dello stesso agente, del mio agente, ma output diversi dello stesso agente su tanti utenti diversi potrebbe essere un problema, perché potrebbe poi chiaramente portare anche dei problemi di privacy. Altri valori che vengono considerati, ci sono chiaramente i problemi di sicurezza intesa come qual è il codice che questa gente scrive, mi posso fidare che effettivamente sia veritiero, cioè scusate, sia corretto o meno. Magari è un codice che ha dei problemi di sicurezza. Se non sbaglio avevamo parlato pure di un agente che aveva utilizzato del codice preso da GitHub, che conteneva dei link malevoli. Questo è un altro problema. E un'altra cosa che, prima di concludere un po', un'altra cosa, loro evidenziano che questi agenti potrebbero poi portare le persone a umanizzarli, nel senso che ci si potrebbe trovare nella situazione in cui si pensa che la gente non sia più un pezzo di codice che gira sul tuo computer, ma una persona vera e propria. E lì si possono poi chiaramente creare dei problemi, perché possiamo diventare più dipendenti dalla gente, dare fiducia quando questo non dovrebbe avere, e magari anche essere in qualche modo emotivamente legati alla gente, cosa che purtroppo è successa in passato, anche qui ne avevamo parlato anche al podcast. Altre cose che volevo segnalare, ok, credo non cioè ce ne stanno tante altre, credo di aver coperto un po' quelle più rilevanti per discuterne un po', anche perché altrimenti vi annoio. Se ne volete vedere, ce ne stanno tanti altri sul post. Prima di concludere, però, ci sono un po' di raccomandazioni che loro fanno alla fine del post. Innanzitutto parlano di dover creare un po' di benchmark che possono essere utilizzati per valutare le capacità di questi agenti e per capire se effettivamente possono essere degni o meno di fiducia. Un'altra cosa è legata al problema che questi agenti possono sì essere girare sul mio computer e dipendere solo da me, ma questi agenti potrebbero anche essere utilizzati magari per fare cose con più persone, nel senso che io ho il mio agente, Eugenio ha il suo agente, e cercano magari di raggiungere un accordo o di trovare un momento in cui entrambi siamo liberi per un meeting. Questo è un problema perché c'è un effetto che potrebbe verificarsi, ovvero che il fatto che magari un agente riesce in qualche modo ad essere molto convincente per l'altro e l'altro magari diventa appunto da un output che non dipende più soltanto dalle mie necessità o comunque che segue i miei obiettivi, ma dipende più da quelli degli altri che sono riusciti a convincerlo. E da questo punto di vista c'è un'altra cosa che viene evidenziata, è che il fatto che questi agenti siano così tanto liberi di fare un po' quello che vogliono li potrebbe portare in futuro magari a generare del codice che non soltanto fa quello che gli è stato richiesto, ma va in qualche modo a superare quei guardrail che sono stati messi per limitare le capacità dell'agente. Immaginati un agente che dovrebbe magari solamente spostare o anzi acquistare delle azioni a un certo prezzo, quando quelle azioni raggiungono un certo prezzo, poi a un certo punto la gente inizia a scrivere del codice non solo per verificare che le azioni abbiano raggiunto questo prezzo, ma per dire ok, ma secondo me questa non è la migliore che posso acquistare, ne compro pure un'altra, e quindi magari prende decisioni che non erano inizialmente previste e supera quei guardrail che erano stati aggiunti. Ora poi chiaramente un po' perché Hugging Face si basa abbastanza sull'open source, un po' perché effettivamente questo è vero, concludo dicendo appunto che è importante anche che l'open source faccia la differenza in questo settore, così come lo sta facendo in tutto il settore dell'LLM, quindi cercando magari di andare a sviluppare agenti che abbiano che siano legati a questi valori che loro evidenziano in questo articolo, ma anche al valore appunto dell'open source, dell'avere magari un codice libero e controllabile da tutti. E un ultimo punto che viene toccato è il fatto che magari si potrebbe arrivare in futuro a creare degli agenti che si basano su dei modelli che sono proprio pensati per gli agenti e non più un LLM che è pensato per tante cose e poi magari lo uso anche per gli agenti. Questo era un po' un overview dell'articolo, poi chiaramente trovate l'articolo nelle note della puntata, se magari volete discuterne ancora lo possiamo fare anche nella pointer chat. E non credo che finiremo qui a parlare di agenti, perché come ormai sappiamo tutti questo è l'anno degli agenti, ma magari Eugenio non so se tu c'hai qualche domanda per discuterne un po'.
Sì, una è sull'ultima cosa che hai detto, cioè quale dovrebbe essere la differenza nell'usare un LLM specifico che fa una cosa specifica per un agente rispetto a utilizzarne uno che è più generico?
Ora, la cosa che loro dicono in questo articolo in realtà è che praticamente gli agenti al momento stanno utilizzando delle tecnologie che sono in realtà sia recenti sia più vecchie all'interno del mondo dell'informatica, mentre quello che dicono loro è che nel futuro si dovrebbe provare ad allenare degli agenti che sono più diciamo specializzati solamente nel fare certi tipi di azioni, certi tipi di azioni pensate proprio appunto per un agente. È un po' difficile da spiegare, però immaginati che immaginati un modello che non è soltanto in grado magari di avere a che fare con immagini, testo, informazioni di vario tipo, ma è anche in grado di eseguire delle azioni basandosi su queste informazioni che magari, a cui magari ha accesso. Quindi sarebbe un mix delle due cose. Okay. Lo chiamano multimodal model plus plus, nel senso che è un modello multimodale che non solo ha a che fare con i test, immagini e tutto il resto con cui siamo abituati, ma magari fa anche qualcosa in più, tipo eseguire delle azioni sulla base di qualcosa che magari c'ha in input.
Ok, ok, capito. E la seconda cosa a cui pensavo mentre, mentre spiegavi è più una sensazione da utente, perché mi affascinano tantissimo gli agenti. D'altra parte però sono anche un po' respinto, nel senso che mi piacciono tanto quando la cosa che fanno è magari più spiegazione. Ho utilizzato degli agenti ad esempio che mi tirano fuori le informazioni dalle wiki, bla bla bla, quelli bellissimi. Però ad esempio, l'ho visto uno un po' di tempo fa, ne abbiamo anche parlato, con le API di Coinbase che permettevano, ok, nel momento in cui la gente mi fa degli swap delle cripto che ho nel, nel mio wallet, ecco lì tendo a non fidarmi molto. Uno, perché non sono sicuro che i dati che prenda per dei prezzi siano corretti, che me li stia scambiando nel modo in cui vorrei farmeli scambiare io, per tutta una serie di dubbi che mi vengono, e mi vengono anche quando l'operazione la faccio io, e quindi ho 200.000 attenzioni. Se la devo far fare a un agente ce n'ho ancora di più. Ancora peggio se penso che magari questo avviene solamente attraverso controllo vocale, che quindi non c'ho un feedback visivo sull'operazione che si sta svolgendo. Nel senso, questo, quello delle cripto, è solo il primo esempio che mi viene in mente, però su tante cose un po' più delicate non mi sento ancora confident nel dire ok, utilizzerei un agente per questo tipo di operazione.
Sì, loro qua citano appunto una di queste problematiche qua, è sul valore dell'interoperabilità, nel senso la cosa bella che potrebbero teoricamente portare questi agenti appunto è rendere interoperabili magari vari servizi, no? Sono un agente che cerca un po' di informazioni e sulla base di quelle informazioni decide di fare un'azione, quindi che potrebbe essere per esempio comprare qualcosa. Questo comprare qualcosa, e qui c'era poi citato una citazione a un articolo in cui parlano di Amazon in particolare, questo comprare qualcosa potrebbe essere un agente che ti fa degli acquisti sulla base o di tue preferenze o di qualcosa che magari di cui pensa che tu possa avere la necessità. Il problema è che chiaramente da un momento all'altro magari ti svuota la carta, perché a un certo punto decide che hai bisogno di, che ne so, qualcosa che costa molto. Lego. Esatto. E questo è un qualcosa di interessante, secondo me, da notare. Altri esempi da questo punto di vista, c'era un esempio di un AI agent che magari è collegato al tuo frigorifero e in qualche modo ti fa gli acquisti in automatico quando vede che hai finito qualcosa. Questo magari potrebbe anche essere utile, però di nuovo, magari vedi che anche qui ci può essere un errore e magari mi trovo che mi arrivano 500 mele, perché un giorno hai deciso che ci avrevo bisogno di 500 mele. Oppure sì, questi sono gli esempi principali. Qui parlava appunto di Amazon che stava lavorando a a questa gente che doveva fare compere al tuo posto in pratica, ma in questo momento a quanto pare sono un attimo fermi sullo sviluppo di questa gente, però teoricamente almeno ci stanno lavorando.
Sì, però, anche sì, se
quando li connetti magari a un conto bancario o una carta, cioè l'errore lì non è che mi hai generato una frase in cui magari c'è un errore, non è corretta, o mai fatto il riassunto sbagliato. L'errore è che magari mi hai svuotato la carta perché hai deciso che dovevi comprare qualcosa.
Sì, sì. E tra l'altro, visto che hai nominato Amazon, non abbiamo mai parlato, perché non è che sia una notizia super interessante, però nell'applicazione di Amazon, quando entri adesso in basso a destra, c'è l'assistente AI a cui tu puoi chiedere, ad esempio, tra le domande configurate loro cosa comprare per fare yoga, tu glielo chiedi e lui ti fa una lista di accessori che dovresti comprare, bla bla bla, col disclaimer: queste informazioni sono fatte da intelligenza artificiale, potrebbero non essere accurate, e ti dà proprio le ricerche da fare su Amazon. E vabbè, ecco. E non so se vuoi aggiungere altro su questo.
No, su questo direi di no, vi rimandiamo poi all'articolo completo, lo trovate nelle note della puntata.
E allora chiuderei con una notizia che riprende un po' quello che diceva all'inizio Luca, che noi un po' tutte le tecnologie che nel tempo abbiamo portato sul podcast tendiamo non solo a vendere la parte bella ma anche la parte brutta, e oggi direi che per quanto riguarda la blockchain andiamo a toccare uno degli argomenti peggiori, e quindi il lancio di criptovalute che non hanno alcun senso e servono solo per pompare il mercato, far parlare di questa tecnologia dal punto di vista sbagliato, quindi solo dal punto di vista speculativo, senza un valore intrinseco di questa roba qua, perché parliamo del lancio della criptovaluta di Trump e di sua moglie Melania, perché il 18 gennaio Trump ha lanciato la sua meme coin, che è a tutti gli effetti una meme coin, quindi non c'ha nessun altro scopo. Questa meme coin ha raggiunto circa, attualmente sta a 7,9 miliardi di capitalizzazione. Guarda, vi parlo anche al volo dei prezzi che ha toccato. È uscita sul mercato a $7, ha toccato un massimo di circa $75 e adesso si è assestata a 38 circa. Questo ha portato varie critiche, innanzitutto perché Trump è quello che ha promesso da anni di legittimare il settore delle criptovalute, che molto spesso viene visto come speculativo e fraudolento, e la prima cosa che fa prima di insediarsi è lanciare una meme coin. Secondo, perché il presidente degli Stati Uniti che lancia una criptovaluta e che poi ha in mano la possibilità di fare leggi per muovere il mercato delle criptovalute all'interno degli Stati Uniti porta a un conflitto di interessi grande come una casa. Oltre a questo, 18 gennaio lui lancia la sua criptovaluta, due giorni dopo sua moglie lancia un'altra criptovaluta, anche lei una meme coin, entrambe su Solana, tra parentesi. Questa meme coin di Melania va un po' meno bene, perché esce sul mercato a $7,40, tocca un picco massimo di circa $14, $13,60, e adesso sta a $3,7, comunque con una capitalizzazione di mercato di quasi 800 milioni di dollari. E ora non è superfluo dire che non è come le meme coin dei truffatori basici, cioè che loro possono da un giorno all'altro vendere le cripto, no, sono bloccati un tot di anni, quindi non possono immediatamente vendere, ma non è questo il punto della discussione, direi. Non avrei mai pensato che il presidente degli Stati Uniti potesse tirar fuori una meme coin per venderla il giorno dopo, quindi non è questo il problema, è il fatto che abbia tirato fuori una meme coin e che, visto quello che dice riguardo le cripto e quanto ci creda, la sua prima mossa è lanciare una roba del genere.
Ma tutto io qua. Ho visto degli screenshot, ora magari erano finti, dimmi tu se... C'era una meme coin anche su TikTok, ho visto, e c'erano degli screenshot di gente che ci aveva fatto tantissimi soldi, perché appunto magari avevano acquistato sta cosa all'inizio e poi con l'esplosione dovuta a tutto quanto quello che dicevamo... Non so se ne avevi sentito parlare.
No, non l'avevo seguita e non sapevo niente, ma...
Col TikTok, con la... Sì, e c'è questo, l'avevo visto, perché praticamente c'erano dei post in cui c'erano gli screenshot di questo tizio che adesso ho ritrovato, che a quanto pare credo sia famoso, io non lo conosco, quindi magari so io che sono ignorante in materia, Ryan Fournier.
Ok.
Che a quanto pare, non ho capito se è quello che l'ha creata questa... questa meme coin o no, ma ha messo degli screenshot in cui aveva fatto abbastanza soldi con queste meme coin. Vabbè, era giusto per dire.
No, sono curioso, nel senso che l'ho cercato su CoinMarketCap, mi dice che E anche questa è una meme coin lanciata su Solana, che la pagina del token non è disponibile, quindi probabilmente, no, senza probabilmente, direi che era una truffa e che da un giorno all'altro hanno fatto salire il prezzo e poi hanno venduto tutto quanto e chi ha comprato si è ritrovato con niente in mano. Però, ma è che è un settore della blockchain che tutti quanti dovremmo coprirci gli occhi e sperare che da un giorno all'altro muoia. Però se poi personaggi del genere devono fare queste cose diventa difficile poi dopo. Quindi.
Sì, sì, è vero. Siamo arrivati alla fine della puntata, credo. Ma prima di concludere abbiamo un paio di pointer picks, almeno io ce n'ho uno, e cioè uno è soltanto un annuncio, nel senso che è iniziata la seconda stagione di Severance. Non so se tu hai visto la prima puntata.
Ho visto il primo episodio.
Hai visto il primo episodio? Sì, anch'io. E la cosa positiva è che l'avevo visto da poco, quindi mi ricordavo più o meno la storia, mentre invece ho letto di gente che, essendo passato un po' di tempo da quando era uscita la prima stagione, si sono ritrovati all'inizio della seconda che non si ricordavano più nemmeno cosa fosse successo nella prima. Tra l'altro oggi ho trovato un forum in cui, su Mastodon linkavano questo forum in cui veniva un po' analizzata la prima puntata, c'erano un po' di persone che davano la loro opinione su alcune cose che sono successe nella prima puntata e che non andrò a spoilerare. Magari ne parliamo più là quando c'è proprio quando vediamo un po' meglio l'andazzo, diciamo. E volevo invece dire un altro pointer picks, è un libro che ho letto, che ho finito di leggere domenica, sabato scorso fine settimana, e è Il problema dei tre corpi, che credo che per molti è diventato famoso per la serie TV di Netflix. Io ho letto il libro, avevo visto la serie TV, adesso ho letto il libro. Devo dire, la serie TV non mi era piaciuta molto, principalmente perché c'erano alcune cose che proprio non avevo capito. Cioè, c'erano alcune parti della serie TV che non mi erano per niente chiare. Cioè non ero riuscito a collegarle, mi ero un po' perso. Mentre nel libro devo dire che spiega tutto in maniera molto più chiara e si capisce un po' tutto, cioè tutte le cose che non mi erano chiare nel libro, cioè nella serie TV, adesso ce l'ho chiare, devo dire, e capisco che invece è un qualcosa di veramente interessante, e per questo penso che poi leggerò anche il secondo e il terzo libro. Leggendolo devo dire che ho apprezzato molto di più anche l'arte più fisica della spiegazione di questo discorso dei tre corpi, così come ho capito meglio tutto il discorso del videogioco a cui loro venivano invitati a giocare. Ecco, queste erano le cose che principalmente non erano chiarissime, nonostante poi avessi visto un po' di video anche che spiegavano proprio dal punto di vista fisico il discorso del problema dei tre corpi. Però devo dire che col libro ora è tutto chiaro, quindi se ci sarà, non so se ci sarà una seconda stagione della serie TV, c'è il libro, quindi sicuramente almeno quello lo leggerò, e quindi almeno se ci sarà una seconda serie TV, probabilmente un po' di più ne riuscirò a capire magari.
Su questa cosa, aspetta, sto curioso perché... quanto è scorrevole il libro, secondo te? Quanto si legge bene, o invece c'è tutta la parte fisica che magari non so se è...
No, si legge bene.
Ok, quindi...
No, non è... Cioè, la parte fisica magari è una parte in cui un minimo ti spiega il discorso di questi tre corpi, ma okay. Poi basta, non c'è nient'altro.
Ok, ma è incuriosito. Probabilmente lo proverò anch'io, almeno il primo.
Sì, no, io te lo consiglio. Se ti era piaciuta, non so, la serie l'avevi vista?
A me la serie era piaciuta, nel senso che per me non era un capolavoro, però mi ero divertito a vederla.
Ok, quindi allora che il libro sicuramente ti piacerà. Il libro ti piacerà.
Ok. Io ho un pointer picks, che non so se hai visto anche tu. Ho visto, sono usciti i primi 4 episodi di M, il figlio del secolo, che è la miniserie che racconta la storia di Mussolini e la nascita del fascismo, e vabbè, ne parlano tutti, quindi non servo io a dirvi che è bellissima, però mi è piaciuto un sacco. E sono usciti i primi 4 episodi di 8. La serie è, diciamo, il protagonista è Luca Marinelli. Le musiche sono stupende, ora passando un po' da una parte all'altra, ma una cosa che mi è piaciuta tanto della serie TV sono le musiche, sono di Tom Rowland, che è uno dei due Chemical Brothers. E è bellissimo perché poi comunque è ambientata... storia recente, ma non mi ci aspetterei musica elettronica dentro, invece si sposa benissimo con quel tipo di musica che c'è, è veramente bella. Il regista è Joe Wright e boh, non penso di dover di altro perché tanto l'avrete letto ovunque, però ecco, anche per me è molto sì. Bella.
Ne ho sentito parlare molto, ne hanno parlato tutti molto bene e non l'ho ancora vista, boh, devo dire, non mi attira troppo, però magari gli do un'opportunità, dai.
Ma guarda, ti dico che a me...
Se me la rendi così bene, specialmente.
A me non fanno impazzire serie storiche, questa qui secondo me è una serie storica, ma che quando la guardi è molto accattivante, il linguaggio è molto attuale, perché poi tra l'altro, vabbè, Marinelli è bravissimo, ma poi è raccontata intanto dal punto di vista... di Mussolini, sì. E poi parla molto con lo spettatore, quindi è figo, è anche un modo, è una serie TV
sì.
Particolare.
Questa era una delle cose che un po' mi aveva attirato quando ne ho sentito parlare, il fatto che lui ogni tanto si gira come per rompere, diciamo, la parete tra,
esatto.
Come si chiama, la terza parete, la quarta, non so, la quarta parete, e parla con il pubblico, quindi questa era una cosa che infatti un po' mi intrigava, però ancora non l'ho vista e magari appunto recupereremo.
È molto figo. E io non ho altri Pointer Peaks. Se non ce l'hai anche tu, ti faccio una domanda
io.
Che è sempre
Vai.
Mondo Pointer Peaks. So che anche tu sei un utilizzatore di Goodreads. Io con l'anno nuovo sono entrato per risettare la challenge e mi ha chiesto di rifare il login solamente sul lato della challenge annuale di Goodreads. Ho fatto il login e adesso la challenge è scollegata completamente da quello che leggo. Ho letto 2 libri, ma non me li inserisce nella challenge.
Allora, devo dire la verità. Allora, non l'ho più aperto Goodreads. Un po' perché mi sono dimenticato. Un po' perché in realtà avevo deciso dopo il 2024 di non fare più la challenge. Semplicemente okay. Perché avevo l'impressione che per raggiungere l'obiettivo della challenge mi costringessi in qualche modo a leggere o più velocemente o comunque in maniera magari più superficiale, perché dovevo finire il libro, perché altrimenti non sarei arrivato ai 20 che mi ero prefissato, e quindi ho detto vabbè, non lo faccio più, tanto se devo leggere leggo perché magari mi piace
esatto.
Ma non perché qualcuno me lo dice, ecco, questo
ha senso.
E quindi ecco, quindi per questa ragione non la sto facendo e non ho più nemmeno controllato, devo dire la verità. Non saprei bene cosa...
Però è un'ottima motivazione che forse andrebbe presa. Togliamo la competizione almeno dalle cose che ci piacciono. Cioè con
esatto, cioè, siccome è una cosa che dico, la voglio fare perché mi piace, perché magari voglio farla e magari preferisco leggerne 2 di meno,
mm-hmm.
Però... gustandomi in qualche modo,
sì.
Invece che di ok, no, lo devo finire entro oggi perché altrimenti non arrivo ai 12 che ho messo quest'anno, cose così. Però vabbè, era un mio obiettivo per il prossimo anno, per il 2025. Ecco.
Ci sta bene.
Dai, allora direi che a questo punto possiamo chiudere la puntata.
Mm-hmm.
E prima di chiuderla, chiaramente vi ricordiamo i nostri contatti, che sono la nostra mail info@pointerpodcast.it, la nostra Pointer Chat, che la trovate su Telegram, trovate il link nel note della puntata, ci potete seguire poi sui vari social, Instagram, LinkedIn, sia con i nostri account personali sia con l'account del podcast. Detto questo, penso che possiamo darci un appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Alla prossima, ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!